Parliamo ancora della formulazione delle domande e della quarta voce prevista nella classificazione delle distorsioni che si possono immaginare in relazione alla formulazione appunto delle domande, che è l'obtrusività. Quindi una possibile fonte di distorsione è il contenuto stesso delle domande, cioè il tipo di proprietà che si intende rilevare, perché può provocare nell'intervistato una tendenza all'insincerità. Si parla in questi casi di obtrusività della domanda. Problemi di questo tipo possono insorgere anche per delle proprietà molto semplici, come quelle che noi all'inizio avevamo definito come strutturali. Domande su queste proprietà personalissime, tipo la professione, il reddito, l'età, comportano il rischio che l'intervistato si senta inquisito. E questo problema può essere evitato, ad esempio, distribuendo queste domande, in posizioni diverse all'interno del questionario, anziché presentarle in un blocco compatto. Si suggeriscono anche delle formulazioni che attenuino l'impressione di stare subendo un interrogatorio di polizia, con un'introduzione proprio che precede queste domande strutturali, in cui si spiega agli intervistati, tra le altre informazioni che vengono date, che vengono raccolte nel corso dell'intervista, che sono importanti anche queste caratteristiche personali. Poi le domande obtrusive, cioè delicate, sensibili, così come le volete chiamare, le domande obtrusive per eccellenza sono quelle che trattano argomenti delicati, imbarazzanti, di cui l'intervistato non parla volentieri. È il caso, ad esempio, delle domande che toccano dei comportamenti o delle opinioni devianti, o che violano una norma sociale che viene sancita o meno dalla legge. E quindi si può trattare di argomenti del tutto leciti, come ad esempio il livello di reddito, che comunque crea dei problemi, come abbiamo già visto nella domanda diretta, perché su queste domande, su questi argomenti, l'intervistato preferisce mantenere il riservo. E allora, anche in questo caso, è necessario tenere ben presente il contesto socioculturale in cui la ricerca viene condotta. Alcuni comportamenti o opinioni palesati senza problemi in alcuni paesi sono considerati riservati in altri. Ad esempio, delle proprie preferenze politiche nei paesi latini si parla molto meno volentieri che in quelli anglosassoni o scandinavi. E una domanda può essere imbarazzante perché comporta l'ammissione di un comportamento deviante dalle norme, dei particolari gruppi di riferimento dei vari intervistati. Esempio. Nei quartieri marginali di grandi città meridionali può essere percepito come assai meno riprovevole uno scippo di una violazione del codice d'onore tradizionale. Quindi il ricercatore deve conoscere bene i vari contesti socioculturali in cui vivono gli intervistati per dare una valutazione corretta riguardo all'attendibilità delle loro risposte a delle domande obtrusive. Gli interventi sulla formulazione delle domande non elimina del tutto il problema. E se noi andiamo a vedere alcuni manuali, ci suggeriscono di ricorrere a tecniche tecniche proiettive, ad esempio le vignette tematiche, ossia presentiamo delle vignette tematiche, delle storie da commentare e interpretare. E dunque, per appunto sempre la missione di comportamenti devianti, una soluzione intermedia sono le cosiddette domande formulate in terza persona. Esempio: molte persone fumano marijuana. Mi potrebbe dire per quali motivi secondo lei lo fanno? Vedete, in questo modo si sposta la questione sulla terza persona, quindi lontana dall'intervistato, che in questo modo ha una giusta distanza sociale da chi ha questo tipo di comportamento, e quindi in questo modo si faciliterebbe la risposta. Il questionario rigidamente strutturato si presta al dubbio se queste dichiarazioni che l'intervistato sta facendo siano una proiezione di ciò che è vero per lui o meno. E quindi alcuni consigliano di far seguire alle domande proiettive una domanda in cui chiediamo direttamente all'interrogato anche la sua opinione, ossia: lei come la pensa sull'argomento? Quindi in questo caso lo mettiamo in prima linea, no? Invece di lasciarlo più distante con quella domanda precedente, in cui dicevamo: mi potrebbe dire per quali motivi secondo lei lo fanno queste persone che fumano marijuana? In questo caso gli chiediamo cosa pensa lei, quindi è lui coinvolto direttamente nella domanda, e quindi gli si chiede l'opinione sull'argomento. Alcuni sostengono che si possono ottenere risposte più sincere in tema di opinioni devianti se la domanda è formulata in modo da tranquillizzare l'intervistato, dando per scontato che tutti presentino proprio queste opinioni o comportamenti. Ad esempio, il rapporto Kinsey del 1948 indagava sul comportamento sessuale degli americani, e nel proporre le domande, ovviamente su un argomento molto sensibile qual era appunto la sessualità, non veniva domandato alle nubili se avessero dei rapporti sessuali, ma ne chiedevano direttamente il tipo e la frequenza. Quindi si bypassava la domanda filtro per sapere se le persone, appunto le persone intervistate, avevano rapporti sessuali. Si chiedeva direttamente il tipo, la frequenza. Però questo può non bastare ad abbattere le barriere di chi è ben deciso a dare di sé un'immagine rispettabile, ossia non è detto che ci rispondano appunto con sincerità persone che comunque vogliono dare un'immagine di sé di accettabilità sociale, e quindi non abbiamo la certezza che queste domande vengano date in modo sincero. E inoltre, messa in quella maniera, la domanda peccava di grave indelicatezza verso chi non aveva mai avuto rapporti sessuali, no? Per cui, ecco, bisogna valutare. Una forma intermedia può realizzarsi mettendo in dubbio nella domanda la legittimità o l'unanimità del consenso su determinate norme sociali. Sempre prendendo la domanda sull'uso della marijuana, potreste formulare in questo modo la domanda: alcuni dicono che fumare marijuana sia il primo passo verso droghe più pesanti, altri dicono invece che essa sia del tutto innocua. Lei cosa ne pensa? Ecco, vedete, qui c'è proprio il dubbio sull'unanimità del consenso su una determinata questione, e gli si chiede di schierarsi da una parte o dall'altra. Poi possiamo anche nel testo sottolineare il fatto che il comportamento deviante trova delle giustificazioni. Ad esempio, molti dicono che non è il caso di pagare il canone televisivo. Lei lo paga? Ecco, vedete che il comportamento deviante trova delle giustificazioni. Molti non lo pagano il canone, lei lo paga, e quindi ecco, gli dà la possibilità di rispondere schierandosi in questo caso dalla parte dei molti, quindi dei più che non pagano il canone, o dei tanti che non pagano il canone, e quindi legittimerebbe anche la risposta dell'intervistato in questo senso. Bene, e quindi abbiamo analizzato questi quattro ambiti che fanno riferimento alle domande strutturate all'interno del questionario strutturato, e quindi tenete ben presente che si parla di contenuto, di forma, di successione delle domande e di formulazione delle domande, questi quattro ambiti molto importanti quando iniziate ad immaginare di costruire un questionario. Bene, facciamo ora un approfondimento relativo al questionario autosomministrato. Allora, nell'altra finora abbiamo parlato di questionari che si intendono, come dire, somministrati mediante un'interazione tra un intervistato e un intervistatore. Parliamo ora di un questionario che invece viene preparato per essere autosomministrato, cioè è l'intervistato stesso che lo deve compilare. Quindi, in generale, si parla di questionario autosomministrato quando questo è compilato dagli stessi soggetti studiati, senza che vi sia la mediazione o l'intervento dell'intervistatore. Allora, il questionario di questo tipo può essere inviato per posta alle persone che avete selezionato, che in questo caso devono anche farsi carico di rinviarlo, oppure può essere distribuito dai componenti dell'equipe di ricerca, che poi passano nuovamente a ritirarlo, quindi ne curano anche la raccolta. La diffusione, specie nei paesi anglosassoni, del questionario postale deriva prima di tutto dal risparmio che comporta l'assenza dell'intervistatore, la cui remunerazione incide sul bilancio delle ricerche. E quindi questa è una prima motivazione, il risparmio nei costi della ricerca. L'altra motivazione del favore appunto che questa tecnica raccoglie è da collegarsi all'impostazione comportamentista. Infatti, il questionario compilato direttamente dai soggetti appare uno strumento, tra virgolette, realmente standardizzato, perché sembrerebbe essere al riparo da eventuali interventi distorcenti degli intervistatori. Ecco, quindi questo sicuramente è una motivazione, diciamo, che spinge verso l'uso di questa tecnica. Vediamo i vantaggi, altri vantaggi. Quando garantisce completamente l'anonimato, può indurre le persone a rispondere con più sincerità anche a delle domande che hanno un contenuto delicato e imbarazzante. Anche se il ricercatore non ha in realtà degli strumenti per sapere se queste persone siano più sincere nelle risposte date al questionario o nell'intervista, la tendenza prevalente è quella di ritenere che il questionario postale e in generale il questionario autocompilato solleciti una maggiore sincerità nei soggetti studiati. Poi un'altra caratteristica del questionario autocompilato, autosomministrato, è la simultaneità della rilevazione, che avvicinerebbe le procedure delle scienze sociali e quelle delle scienze fisiche, in cui il ricercatore può mantenere costanti un certo numero di proprietà che ritiene rilevanti. Il fatto che i questionari postali vengono inviati contemporaneamente a tutti gli intervistati offre maggiori garanzie che la situazione generale non subisca delle grandi variazioni durante la rilevazione dei dati. Ma diciamo che la simultaneità della rilevazione è spesso più un'illusione che una realtà. Perché? Perché il momento dell'effettiva compilazione del questionario viene deciso da colui che lo riceve e quindi sfugge al controllo del ricercatore. Del resto, uno dei vantaggi di questa forma di rilevazione è proprio il fatto che il soggetto può compilare il questionario con calma, senza la presenza assillante dell'intervistatore, il che aumenterebbe la sua concentrazione e quindi anche la precisione delle informazioni da lui fornite. Alcuni autori sostengono invece al contrario che nel questionario autocompilato molte risposte risultano inclassificabili per la loro vaghezza. E le discrepanze registrate vanno molto probabilmente imputate alla natura delle informazioni richieste. Se noi chiediamo delle informazioni semplici e le relative domande non richiedono ulteriori spiegazioni, il questionario autocompilato è realmente molto utile. Per esempio, pensiamo a delle ricerche sull'uso del tempo libero, sull'ascolto dei programmi radiotelevisivi, sulle preferenze del consumo e così via. In questi casi il soggetto non dovrebbe avere grandi problemi di comprensione e quindi il questionario autocompilato gli lascia il tempo per concentrarsi e quindi ricostruire con calma gli avvenimenti. L'impiego del questionario postale supererebbe il problema delle persone non contattate perché non vengono trovate a casa dall'intervistatore, come è il problema del sondaggio, no? E in particolare quando abbiamo di fronte un campione di tipo casuale semplice, per cui l'intervistato deve insistere fin quando non trova la persona in casa e solo qualora ci fossero problemi di forza maggiore, solo in quel caso è legittimato a fare la sostituzione, a operare una sostituzione, ma fino ad allora deve ritentare e quindi questo comporta tempo, no? Bene, il problema è superato solo nel senso che tutti riceveranno il questionario a casa, ma questo non significa affatto che lo compileranno e ancor di più che ce lo rispediranno, che lo rinvieranno. Allora, qual è il problema grave, il problema di fondo di questo strumento? È proprio legato al bassissimo tasso abituale di rinvio. Quindi si ritengono accettabili tassi del 50%, ma non sono rari tassi del 10%. Quando abbiamo raggiunto, diciamo, il 30% del rinvio, abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Quindi è un problema che, diciamo, rappresenta un'importante questione, no? Riguardo a questo tipo, alla valutazione di utilizzare questo tipo di strumento, cioè il basso tasso di rinvio. Allora, sono stati fatti anche degli studi sulle caratteristiche delle persone che avevano risposto ai questionari postali e sono risultati sovrarappresentati i maschi adulti e le persone con un livello di istruzione medio-alto. Quindi vedete, l'identikit di colui che risponde al questionario postale è quello della persona che ha un livello di istruzione elevato, è un maschio, tendenzialmente adulto. Vediamo ora gli altri difetti che possono essere attribuiti al questionario autocompilato. Un questionario da completare per iscritto, innanzitutto, esclude automaticamente non solo gli analfabeti, ma anche tutte le persone che, per una ragione o per un'altra, non hanno dimestichezza con la lingua scritta e o hanno facilità ad esprimere per iscritto le loro opinioni. Allora, per limitare questo inconveniente, si deve non solo impiegare un linguaggio estremamente semplice, no? Quindi domande brevi, testo breve e domande molto, molto chiare, ma anche prevedere risposte interamente strutturate, cioè che evitino ai soggetti di formulare risposte per iscritto. Quindi sono tutte domande chiuse in realtà, no? Non ci sono domande aperte o semi aperte, sono tutte domande chiuse che prevedono risposte chiuse. E anche gli argomenti che voi trattate con un questionario postale devono essere semplici, quindi i questionari postali devono trattare argomenti semplici. Infatti, l'assenza dell'intervistatore impedisce di avere informazioni aggiuntive, quelle che noi dicevamo, delle informazioni che possiamo chiedere direttamente all'intervistatore sull'ambiente, per esempio, in cui vivono gli intervistati, o sulla reazione emotiva alle domande. Ecco, tutto questo non c'è nel questionario autocompilato, evidentemente. E l'informazione quindi perde anche in profondità, perché manca la possibilità di fare delle domande aggiuntive, anche improvvisate dall'intervistatore, per avere precisazioni, oppure per dirimere delle contraddizioni apparenti. E alcuni difetti che sono stati evidenziati dai metodologi denunciano l'impostazione rigidamente comportamentista di questi ultimi. Ad esempio, la preoccupazione per l'alto tasso di mancate risposte alle domande più imbarazzanti nei questionari rinviati non è accompagnata dalla considerazione che una mancata informazione è sempre preferibile a una risposta falsa o improvvisata data dall'intervistato dietro le sollecitazioni dell'intervistatore. Un'altra preoccupazione di alcuni metodologi è che l'intervistato, avendo in mano il questionario, si senta libero di non attenersi all'ordine stabilito delle domande, ma appunto possa rispondere prima ad una, poi ritornare indietro e quindi avere una sua sequenza di risposta, no? E quindi questo per alcuni potrebbe essere un problema, per alcuni, come dire, proprio perché non si rispetta questa sequenza nella predisposizione delle domande. Si dice anche che nel questionario autocompilato viene a mancare l'elemento dell'immediatezza delle risposte, che darebbero garanzia della loro spontaneità, proprio perché il questionario autosomministrato è un, come dire, consente appunto all'intervistato di ritornare, di riflettere, di ripensare. E diciamo che queste che ho elencato sono tutte critiche che si inseriscono in uno schema comportamentista di tipo lo stimolo-risposta, che porta a considerare il questionario come un test di abilità e di associazione di idee, quindi da compilare in un tempo limitato. E quindi che l'intervistato rifletta sulle informazioni o sulle le opinioni che gli si richiede può in molti casi migliorare la qualità delle sue risposte, quindi non deve essere visto a detrimento della bontà della risposta il fatto che appunto può autonomamente pensarci con maggior intensità o in tempi più lunghi e che possa rispondere prima ad alcune domande piuttosto che altre. Poi nel questionario postale indubbiamente vi è un altro problema, cioè non abbiamo la certezza che a rispondere sia la persona scelta mediante l'estrazione casuale. E questo elemento turba la fiducia dei ricercatori nella rappresentatività del campione. Ecco, il problema principale però è quello delle cadute, cioè dei mancati rinvii del questionario. E il mancato rinvio va in parte imputato a quali fattori? Che cos'è che fa desistere dal compilare e quindi dal rinviare il questionario? Prima di tutto la lontananza dei temi dal mondo vitale degli interrogati, quindi i temi sono lontani dagli interessi o dall'esperienza degli interrogati. Poi, ancora, la distanza tra gli schemi concettuali dei ricercatori e dei soggetti studiati. Ancora invita, diciamo, ad esistere dalla compilazione del questionario e dal rinvio l'estraneità del linguaggio del questionario. E quindi l'intervistato difficilmente compilerà e rinvierà il questionario se gli argomenti non lo interessano o se il linguaggio gli suona difficile e formale. Quindi la bassa percentuale di rinvii è lo specchio migliore della distanza tra il mondo artificiale delle teorie e la vita normale dell'uomo della strada. E quindi abbiamo il riscontro che abbiamo fallito il bersaglio perché c'è questa distanza, no? Che viene confermata dalla bassa restituzione dei questionari. E attenzione che invece il questionario autosomministrato è un efficace strumento di ricerca per gruppi altamente selezionati di persone. Ad esempio, immaginate una ricerca fatta all'interno delle scuole nei gruppi classe. Quindi una ricerca che vi consente nello stesso momento di raggiungere direttamente 20 persone, 30 persone. Quindi è molto, molto utile in questi casi l'autosomministrazione, specialmente qualora appunto si tocchino temi di natura delicata, no? Come potrebbe essere appunto nel caso ad esempio degli adolescenti, una ricerca alla quale ho preso parte, nella quale si indagavano i comportamenti a rischio degli adolescenti, quindi comportamenti a rischio dall'uso di sostanze al comportamenti nei confronti del cibo e così via. Quindi una serie di argomenti delicati che sicuramente nell'intervista diretta non avrebbero ottenuto la medesima sincerità, facilità di risposta di quella che invece si è raggiunta mediante l'autosomministrazione nel contesto classe, quindi nelle scuole superiori. La ricerca era stata svolta appunto nelle scuole superiori della regione. Ora vediamo quali accorgimenti possiamo utilizzare per aumentare il tasso di restituzione. Innanzitutto degli accorgimenti relativi alla struttura formale del questionario. Vi ho già detto e lo ripeto, deve essere scritto con termini assolutamente chiari e non deve affrontare temi complessi, quindi termini chiari e argomenti semplici, argomenti chiari. Deve essere breve, quindi queste due caratteristiche assolutamente devono essere, come dire, rispettate. Molta attenzione è stata dedicata alla lettera di presentazione del questionario, che appunto nel caso dell'invio postale lo accompagna. E i pareri in proposito sono contrastanti, perché qualcuno esprime l'opinione che una forma personalizzata in cui si fa appello alla gentilezza dell'interrogato può produrre buoni risultati. Altri non hanno riscontrato alcuna differenza nel tasso di rinvio in relazione alla forma della lettera. Alcuni ricercatori sono dell'idea che una lettera troppo informale sia controproducente, specialmente se l'argomento trattato nel questionario è di natura delicata. Un accorgimento che appare doveroso e che comunque facilita la restituzione è l'inclusione di una busta già affrancata e indirizzata all'ente che raccoglie i questionari. Quindi sicuramente prevedere già la lettera, già stampigliata il luogo, l'ente dove deve essere rispedita, facilita chi compila il questionario, non gli richiede uno sforzo grande, no? Poi qualcuno suggerisce di fissare un limite di tempo entro il quale il questionario deve essere rinviato. Sicuramente questo va fatto, però dovete anche prevedere che qualche tempo dopo la spedizione del questionario si usa sollecitare quelli che non hanno risposto inviando una lettera, una cartolina o una seconda copia del questionario. È sicuramente utile il sollecito, quindi assolutamente lo dovete conteggiare perché richiede una ulteriore seconda spedizione, no? Questi accorgimenti sono possibili quando chi compila il questionario indica il suo nome e quando il questionario è identificato da un numero di codice, perché il ricercatore è in grado di identificare chi ha risposto e chi non ha risposto. Se invece il questionario è anonimo, il questionario naturalmente o dovrebbe essere rinviato a tutti, specificando che esso non riguarda chi lo ha già compilato e rinviato, oppure dovreste mandare solamente una lettera di sollecito e fare appunto e chiedere che, nel caso non fosse stato compilato, fare ulteriore richiesta del questionario. E comunque tutto questo naturalmente aumenta la spesa e quindi anche in questo dovete tener conto.